Bene, allora cominciamo, mi sentite? Ok, allora va bene. Noi abbiamo i capitoli 9 e 11, il mistero di Israele. Quindi sono tre capitoli, però cominciamo come al solito con la preghiera.
Ci penso io.
Sì. Con la preghiera, e vi invito a pregare, voi risponderete amen alle invocazioni che facciamo. Sono invocazioni che a noi più anziani probabilmente fanno venire in mente i vecchi tempi, i tempi antichi. Allora, preghiamo anche per i giudei, affinché il Signore Dio nostro tolga il velo dai loro cuori, in modo che essi pure con noi riconoscano Gesù Cristo nostro Signore. O Dio onnipotente ed eterno, che non rigetti dalla tua misericordia neppure i disgraziati giudei, esaudisci le suppliche che ti rivolgiamo per quel popolo accecato, affinché ammetta che il Cristo è la luce della tua verità ed esca così dalle tue tenebre, per Cristo nostro Signore. Questa era la vecchia preghiera che si leggeva il venerdì di Passione nelle nostre chiese, e questa invece è la nuova dopo il Vaticano II. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore, nel suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. È già meglio, diceva la Signora. Effettivamente c'è stato un bel passo avanti, ed è proprio su questo mistero, su questo passo avanti, che noi abbiamo messo circa 2000 anni a comprendere e a capire, che Paolo ci vuol far meditare questa sera, no? Tutti gli esegeti chiamano questi tre capitoli il mistero di Israele, o meglio, come Chiosa al Cipriani, il mistero della elezione e del ripudio di Israele. Dio non è né infedele né ingiusto verso il popolo della prima alleanza. Il legame tra i capitoli 9 e 11 e i capitoli precedenti lo troviamo nel tema della giustizia, misericordia, della fedeltà di Dio al patto verso un Israele che non ha saputo leggere i segni dei tempi. Il popolo della promessa non ha raggiunto la promessa. Il popolo che ha dato all'umanità Cristo non lo ha riconosciuto. Il popolo della salvezza l'ha forse perduta? E se fosse così, non è da leggersi questa situazione come un'accusa contro l'amore di Dio, di cui Paolo alla fine del capitolo 8 ha intessuto un elogio così meraviglioso. Io divido il testo di questa sera in tre parti. C'è una introduzione, che sono i primi 5 versetti del capitolo 9, poi il Midrash di Rabbi Paolo sul mistero di Israele, capitolo 9, 10 e 11 fino al versetto 32, e poi l'inno finale alla sapienza di Dio, gli ultimi versetti del capitolo 11. Questo è un po' lo schema che abbiamo davanti. Dolore di Paolo sono i primi 5 versetti del capitolo 9. Vediamo di leggerli. Dico la verità in Cristo. Non mento, la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Cristo, Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore. È una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, i miei consanguinei, secondo la carne. Essi sono israeliti, hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legge, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Per sottolineare un grande dolore che lo angoscia, Paolo chiama solennemente due testimoni, come prevede la Torah. Per qualsiasi promessa, per qualsiasi giuramento, ci vogliono due testimoni, dice Deuteronomio 19 e 17. Quindi lui chiama a testimonianza Cristo e lo Spirito Santo. E insieme fa un gesto di misericordia personale, di estrema mediazione, lo stesso che aveva già usato Mosè dopo che Israele peccò per il vitello d'oro. In Esodo 32 Mosè dice a Dio: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un dio d'oro, ma se tu perdonassi, altrimenti cancellami dal tuo libro. Aggiunge il racconto rabbinico, disse l'Eterno: cancellerò dal mio ricordo questo popolo indegno. Disse Mosè: cancella piuttosto me dalla tua Torah, o re dell'universo. E qui Paolo afferma: vorrei essere io stesso anatema, cioè separato, staccato, allontanato da Cristo, a favore dei miei fratelli, miei consanguinei, dice la CEI, ma la traduzione dovrebbe dire della mia razza, secondo la carne. Anatema corrisponde nella Bibbia greca all'ebraico herem, cioè votato allo sterminio. Lo troviamo in Deuteronomio 7,26. Non introdurrai un abominio in casa tua. L'abominio erano gli idoli dei popoli pagani, che qualche ebreo probabilmente prendeva, dice: hai visto mai, porta fortuna o protegge, me lo metto in casa, no? Un pochino come facciamo noi con i cornetti, no? Che teniamoli in casa o cose simili, no? Dice: non si sa mai, potrebbe anche usare. Quindi non introdurrai in casa un abominio, perché sarai come esso herem, votato allo sterminio, anatema. Mentre Deuteronomio 18,9 dice che è anatema chi segue culti pagani, come sacrificio umano, la magia, la divinazione, chi consulta indovini o negromanti, chi interroga i morti, chi segue l'oroscopo, potremmo dire. Mentre Levitico 27,28 dice, ed è il caso che sceglie Paolo, nessuna persona votato allo sterminio potrà essere riscattata, dovrà essere messa a morte. Allora capite la profondità di quello che dice Paolo? Pur di vedere Israele convertirsi al Cristo, sono disposto a essere considerato abominio, a essere votato allo sterminio, senza nessuna possibilità di salvezza o di riscatto. Vorrei essere io estromesso dalla salvezza, dal paradiso, per vedere salvi i miei fratelli. Nei versetti 4-5 vengono enumerati i privilegi concessi al popolo ebraico, secondo uno schema che ritroviamo anche nei testi ebraici, nel Talmud, negli scritti rabbinici. Il primo titolo è quello di essere israeliti, cioè i veri discendenti di Giacobbe, a cui Dio stesso dette il nome Israele, Genesi 32. Da questo essere Israele discendono gli altri privilegi. Primo, l'adozione a figlio di Dio, di tutto il popolo. Esodo 4:22, dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Deuteronomio 14:1, voi siete figli per il Signore vostro Dio. Il Signore vi ha scelto per essere suo popolo particolare. Secondo, la gloria, la doxa, il kebod Yahweh, presente prima nel tabernacolo dell'Esodo, poi nel Santo dei Santi. La gloria, la presenza, l'avere Dio nella nuvola luminosa che seguiva e anticipava Israele nel viaggio del deserto, che lo segue quando viene deportato, che lo guida quando torna dalla deportazione. Terzo, le alleanze, da Noè a Mosè, fino ad una nuova alleanza sognata, predicata dai profeti, richiesta a gran voce nel libro dei Salmi. Quarto, la Torah. Avete visto che la Bibbia c'è e dice la legislazione, ma è un errore, Paolo parla della Torah. Quando Dio volle donare la Torah, raccontano i nostri padri, ogni monte della terra si presentò a Dio per essere il prescelto. E gli dice, per mezzo mio sarà data la Torah, scegli me. Ma Dio scelse il Sinai, su di te poserò il mio splendore e la mia gloria. Per mezzo tuo darò la mia Torah, perché tu sei solo nel deserto, come Israele mio figlio. Mio popolo è solo nel deserto ed è il solo con cui ho fatto alleanza, come sono solo io, Dio, nel deserto dell'universo. Probabilmente Paolo conosce questo commento rabbinico sulla Torah. Quinto, il culto, non solo quello del Tempio, ma la preghiera di Israele. Il culto reso all'unico, al vero Dio. Solo Israele poteva dire a quei tempi, noi adoriamo un unico Dio. Tutti gli altri popoli erano politeisti. Il vero culto è dare il culto al vero e unico Dio. Gli altri culti sono idolatria. Sesto, le promesse. Da quelle ai patriarchi, di cui parla il versetto 5, a Mosè, la promessa della terra, la promessa a Davide di 2 Samuele 7 del Messia che verrà dalla casa di Davide. Questi sei privilegi di Israele dovevano confluire in Cristo, la gloria più grande promessa a Israele, perché versetto 5 proviene da esso secondo la carne. Ma un Messia solo uomo è troppo poco, perché è solo terreno. Per questo Paolo sottolinea la sua professione di fede nella divinità di Gesù. Versetto 5. Egli, il Cristo, che è sopra di ogni cosa, è Dio benedetto nei secoli. Amen. Qualche commentatore vuole staccare quest'ultima parte del versetto 5 dicendo è riferita a Dio, Dio benedetto per sempre, e non a Gesù. Però, fa notare Cipriani, ciò non risponde né al testo né al modo di esprimersi di Paolo, che lega sempre le sue dossologie, cioè preghiere di lode, a un soggetto espresso precedentemente. Il Cipriani poi mette una ventina di esempi delle lettere di Paolo che vi risparmio, perché altrimenti andiamo troppo tardi, no? Anche perché secondo la cultura rabbinica del periodo in cui Paolo studia, vive e scrive, la figura del Messia è già divinizzata. Il Messia è creato da Dio prima dell'universo. Il Messia vive a fianco di Dio nei cieli. Il Messia conosce e consiglia Dio durante la creazione. Al Messia appaiono i patriarchi. Mosè parlerà con il Messia nei testi rabbinici. Il Messia conosce a memoria la Torah e non vede l'ora di stipulare la nuova alleanza. Dice il Midrash, cioè il commento dei rabbini alla scrittura, il Messia ascoltando la Torah diceva al Santo: quando verrà il mio turno, Signore? Quando discenderò sulla terra? E il Santo gli rispondeva: quando tutti i popoli proclameranno: noi conosciamo e pratichiamo la Torah di Mosè, allora verrà il tuo turno. Allora tu discenderai e, come l'acqua dei mari riempie l'oceano, l'amore dell'Eterno riempirà la terra. Parte centrale di questi capitoli, dal versetto 6 del capitolo 9 al versetto 32 del capitolo 11, quello che ho chiamato il Midrash, cioè il commento biblico di Rabbi Paolo sul mistero di Israele. È una sessione molto lunga, sono 80 versetti. E Paolo vuole affrontare un problema che abbiamo visto per lui angosciante. Come mai il popolo di Israele, nel suo insieme, nei suoi responsabili ufficiali, non ha accettato il messaggio cristiano? Come lui, che ben conosce le scritture, ha fatto. Messaggio che si presenta come l'adempimento delle promesse, quelle sei che abbiamo visto prima, fatte da Dio ad Abramo e ribadite dalle voci dei grandi profeti del passato. Perché questo messaggio non è stato accolto con entusiasmo da Israele? Perché un movimento nato nel giudaismo, che se ne proclama erede, il cristianesimo, prende piede solidamente soltanto negli ambienti di coloro che Israele chiama pagani, i gentili? Dio ha promesso al suo popolo nei secoli, da Abramo a Mosè, da Davide al periodo di Erode, l'eredità messianica, per poi privarlo di questa eredità proprio ora che il Messia si è rivelato. Perché? Dio allora non ha tenuto fede alla sua parola? È bugiardo. Versetto 6 del capitolo 9. Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Citando la scrittura, Paolo trova nella situazione di Israele del primo secolo, contemporaneo a lui, le costanti dell'azione di Dio. Gratuità dell'elezione, i versetti dal 6 al 16 del capitolo 9. La libertà sovrana delle scelte di Dio, capitolo 9, 17, 26. La promozione, l'elezione di un piccolo resto che entra in possesso dell'eredità, capitolo 9, 27, 33. Il fatto che Israele non accetti per il momento il messaggio del Vangelo contribuisce alla conversione dei pagani, è la tesi del capitolo 10. Infine, quella che sembra la messa al bando, il ripudio del popolo eletto, è solo un periodo provvisorio. Capitolo 11, 1. Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Verrà un giorno, profetizza Paolo, in cui la partecipazione di Israele ai beni messianici sarà completa. Capitolo 11, 12, 15. Perché il piano di Dio vuole attuare la salvezza di tutti, pagani e giudei. 11, 32. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Questa è un po' la linea di questi tre capitoli. Quindi abbiamo chiamato questo lungo discorso di Paolo Midrash di Rabbi Paolo sul mistero di Israele, perché lo stile, il modo di citare, mettere insieme i brani della scrittura, la capacità evocativa della storia della salvezza, il metodo con cui l'Apostolo pone domande e porge le risposte sono tipiche, vicinissime, molto simili a quelle delle dispute rabbiniche sulla scrittura che troviamo nella Torah orale, nel Talmud, nei vari Midrash, nei racconti dei rabbini di Israele. Anche perché lo stesso Paolo afferma, capitolo 11, versetto 1, anch'io infatti sono israelita, della discendenza di Abramo, sono della tribù di Beniamino. E nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 22, Paolo viene arrestato nel Tempio e si difende, prende la parola durante il processo che gli stanno facendo e dice: ascoltate la mia difesa. Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio. Non è uno straniero, è uno di noi, anche se stava parlando in greco prima, ma lui immediatamente attacca a parlare in ebraico. Io sono giudeo, nato a Tarso, ma educato in questa città. Siamo a Gerusalemme, educato a Gerusalemme. Educato non significa che gli hanno insegnato le buone maniere, Educato per la cultura rabbinica significa studioso della scrittura, conoscitore della Torah, educato alla parola di Dio a seguito di un maestro. Tant'è che Paolo dice: formato alla scuola di Gamaliele, cioè discepolo di quel rabbi Gamaliele, che è uno dei più grandi rabbini di Gerusalemme e che è citato quasi ogni pagina nel Talmud e nella Torah orale. Quindi sono stato a scuola da Papa Bergoglio, mica da Don X, capite? Cita di essere un discepolo del più grande rabbi di Gerusalemme di quei tempi, nell'osservanza scrupolosa della Torah dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Cioè Paolo gli va a dire: sono un rabbino come voi, sono in grado di commentare, disquisire sulla scrittura. Nel Talmud, che è la collezione dei detti orali dei grandi rabbini dal secondo secolo avanti Cristo al terzo secolo dopo Cristo, una raccolta enorme di testimonianze, di testi che faremmo fatica a leggere in tutta la vita in maniera completa, troviamo un racconto ambientato a Gerusalemme nell'anno 60 dopo Cristo, quindi contemporaneo della lettera ai Romani. Si racconta che durante una festa di circoncisione, solo maschile, dicevamo prima, gli invitati, dopo aver mangiato, bevuto, eccetera, si misero a far festa, cantare e ballare, come usano fare ancora oggi gli ebrei. Allora Rabbi Eliezer disse a Rabbi Yehoshua: mentre costoro passano il tempo a modo loro, noi occupiamoci delle nostre cose. Si misero ad occuparsi delle parole della Torah, passando dalla Torah ai profeti, dai profeti agli scritti. Improvvisamente un fuoco discese dal cielo e li circondò. Il padrone di casa gridò: maestri, volete dar fuoco alla mia casa? Risposero: Dio ce ne guardi, stavamo facendo choresim, cioè una collana con le parole della Torah. Ed ecco che queste parole sono divenute così gioiose, come lo erano quando furono date sul Sinai, che il fuoco si è messo a baciarle, come sul Sinai. come sta scritto Deuteronomio 4:11, e la montagna bruciava nel fuoco fino al cuore dei cieli. Allora il padrone di casa disse loro: così grande è la forza della Torah. Cosa facevano? Infilavano come in una collana le parole della scrittura, collana Harizah, che è un procedimento attraverso il quale la Torah orale, il Midrash, coglie e manifesta l'unità trascendente della parola di Dio. È un procedimento fatto in comunità e per la comunità, che manifesta l'unità della scrittura, l'unità della Torah orale con quella scritta, l'unità della comunità con la Torah. Ora, il metodo rabbinico della Harizah, cioè della fare collana, usato nelle scuole del libro dai maestri ebrei, lo troviamo spesso anche nei Vangeli. Pensate al lungo discorso di Gesù di Matteo 5:21-48. Avete inteso che fu detto, e lì cita un pezzo di scrittura, io invece vi dico, e ne cita un'altra. Nel racconto delle tentazioni, quando sia Satana che Gesù inanellano, fanno collana di citazioni bibliche. O per ultimo il ricorso alla Harizah da parte di Gesù per spiegare ai discepoli di Emmaus il senso e il modo della sua missione. Partendo dalla Torah, dai profeti e dalla scrittura, spiegò loro tutti i brani. Quindi è un metodo rabbinico. Questo procedimento di fare collana con i brani della scrittura è utilizzato da Paolo in questi tre capitoli, creando un vero e proprio midrash sul mistero di Israele, seguendo però lo schema tipico del metodo rabbinico, cioè parto dalla Torah, dal Pentateuco, rinforzo la mia tesi con i profeti, la completo con gli scritti sapienziali. Vi do un piccolo esempio per capire meglio il procedimento seguito da Paolo. Rabbi Johanan dice: dove trovi menzionata la potenza del Santo, sia benedetto, trovi anche menzionata la sua misericordia. È scritto nella Torah, Deuteronomio 10:17, poiché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, Dio grande, potente e terribile. Ma subito dopo è scritto, Deuteronomio 10:18, è Lui che rende giustizia all'orfano e alla vedova, è Lui che ama lo straniero. È raddoppiato nei profeti. Isaia 57:15 dice: così parla l'Altissimo, l'Elevato, che ha una dimora eterna. Ma subito dopo sta scritto, sempre 57:15 di Isaia: ma dimoro anche con l'oppresso e con l'umile di spirito, per ravvivare il loro cuore. Ciò è triplicato negli scritti, come sta scritto, Salmo 68:5, fate strada a colui che cavalca tra le nubi, il Signore è il suo nome. Ma dopo sta scritto, Salmo 68:6, padre degli orfani, padre delle vedove. Capite? Passaggio dal Pentateuco ai profeti, agli scritti sapienziali. E allora analizziamo qualcuno di questi versetti. Versetto 7, Paolo scrive: né perché sono discendenza di Abramo sono tutti suoi figli, ma, e cita Genesi 21:12, in Isacco ti sarà data una discendenza. Cioè, non i figli carnali sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come vera discendenza. Questa infatti è la parola della promessa, e cita Genesi 18:10-14. Io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. Cosa vuol dire Paolo? Ricordiamo che prima di avere Isacco da Sara come figlio, Abramo aveva avuto dalla schiava egiziana Agar il figlio Ismaele, e che dopo la morte di Sara, l'inconsolabile Abramo, Genesi 25, Abramo prese un'altra moglie, Keturah, ed egli partorì Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isbak e Soak. Cioè, sembra la formazione di calcio di qualsiasi squadra italiana, con tutti questi nomi. Però sono altri sei figli di Abramo. Abramo diede tutti i suoi beni ad Isacco, invece ai figli delle altre fece doni mentre era ancora in vita, e li mandò lontano da Isacco suo figlio. Allora Paolo, che conosce bene la scrittura, ricorda la numerosa figliolanza di Abramo, per dire: erano tutti figli d'Abramo, ma soltanto ad Isacco fu donata la promessa della terra. Solo lui abiterà in Israele, secondo l'alleanza stipulata da Dio e Abramo. Gli altri figli invece andranno lontano. Ismaele in Arabia, Genesi 21, gli altri figli, Genesi 25-6, verso il Levante, nella regione orientale, nel luogo chiamato Kedem, che è attualmente tra la Siria e l'Iraq. Solo Isacco quindi è il figlio della promessa tra i tanti. Ora però un rabbi qualsiasi avrebbe potuto obiettare a Paolo: è vero, hai ragione, ma Isacco era l'unico figlio di Sara, mentre gli altri avevano madri diverse. E la promessa non viene fatta solo ad Abramo, ma la promessa viene fatta anche a Sara, mentre alle altre no. Paolo, che se lo aspettava, continua a citare la scrittura per avvalorare la sua tesi. Versetti 9-13 del capitolo 9: Rebecca ebbe figli da un uomo solo, Isacco nostro padre, i gemelli Esau e Giacobbe. E qui la situazione si fa diversa, perché abbiamo due figli da due stessi genitori, uno discendente di Abramo ed erede della promessa. Prima di nascere, gli scrive Paolo, senza aver fatto nulla di bene o di male, perché il disegno di Dio rimanesse secondo elezione, non in base alle opere, ma per la sola volontà di colui che chiama, a Rebecca fu annunciato, Genesi 25-23, il maggiore sarà sottoposto al minore. Come sta scritto, e qui Paolo, per rafforzare, cita il profeta Malachia, capitolo 1-2-3, ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. Cioè, dice Paolo, Dio sceglie non in base alle consuetudini o alle leggi degli uomini, non tiene conto del diritto di prelazione derivante a Esau perché è nato prima, ma agisce in base al suo disegno di elezione. E qui Paolo fa un sottinteso: Israele è il figlio maggiore, cioè Esau, il cristianesimo è il figlio minore, quello che ora Dio si è scelto. Lo stesso Malachia, pochi versetti dopo quelli citati da Paolo, dice: non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Non ci ha creati un unico Dio? Perché profanate l'alleanza dei nostri padri? Giuda è stato sleale e l'abominio è stato commesso in Israele e a Gerusalemme. Giuda ha osato profanare il santuario, il Signore lo elimini dalle tende di Giacobbe. Un altro tratto tipico della letteratura rabbinica sono le domande che i maestri pongono ai loro allievi per indurli a ricercare nella scrittura le risposte. Nel Talmud ne sono riportate a iosa: perché l'uomo è stato creato di venerdì, cioè all'ultimo momento, tempi supplementari? Perché se si insuperbisse gli si potrebbe ricordare che la mosca è stata creata prima di lui. Perché la Torah è stata paragonata all'acqua, al vino e al latte? Per insegnarti che come questi tre liquidi non si mantengono se non in recipienti umili, e tra poco Paolo parlerà proprio dei vasi di umiltà, così la Torah si mantiene nella mente umile. Rabbi Gamaliele, eccolo qua che finalmente arriva il maestro di Paolo, diceva: che dire su ciò che regge il mondo? Su tre cose: sul giudizio, sulla verità e sulla pace. Come scritto Zaccaria 8:16, con verità e giudizi di pace giudicate alle porte delle vostre città. E anche Paolo, in questi tre capitoli, segue questo modello rabbinico retorico per sviluppare il suo pensiero. La domanda "che diremo dunque?" ricorre quattro volte, versetto 14, 24, 30 e 11, 7. E ora io domando, ancora quattro volte, 10, 18, 10, 19, 11, 1, 11, 11. Due volte troviamo "mi dirai allora", 9, 19, 11, 19. È il tipico metodo rabbinico di porre domande sulla Santa Scrittura. Allora, versetti dai 14 al 24 del capitolo 9 si aprono proprio con la domanda: che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente. Egli infatti dice a Mosè, e cita Esodo 33, 19, "avrò misericordia per chi vorrò averla, farò grazia a chi vorrò farla", e dice a Faraone, Esodo 9, 16, "ti ho fatto sorgere per manifestare a te la mia potenza, perciò", traduzione letterale, "a chi vuole Dio usa misericordia e a chi vuole indurisce il cuore". Né un personaggio grande come Mosè può accampare diritti verso Dio, né un personaggio ostinato come il Faraone, ma tutto dipende dalla sovrana volontà di Dio, dalla sua misericordia, versetto 16. Ma se la libertà di dire di no alla misericordia di Dio, l'indurimento del cuore, rientra nel piano di Dio, si chiede Paolo, versetto 19, mi potrai dire perché egli rimprovera? Versetto 20, o uomo, chi sei tu per contestare Dio? E allora Paolo fa un collage di citazioni dell'Antico Testamento su un paragone molto usato, sia dai profeti che dagli scritti: il vasaio e l'argilla con cui il vaso è formato. Ricordiamo che il racconto della creazione dell'uomo dice che l'essere umano è creato con la Adamà, cioè con l'argilla, polvere del suolo. Quindi il Midrash di Paolo sul vasaio e il vaso va letto su due prospettive. Quella del paragone tukur: può il vaso domandare conto della sua destinazione? Ma poi c'è la lettura simbolica: può l'argilloso, l'uomo, l'Adam, colui che è fatto di argilla, contestare il vasaio Dio? Questo paragone lo troviamo al capitolo 29, 16 di Isaia, capitolo 64, 7 di Isaia, Geremia 18, 1, 6, Sapienza 15, 7. Il vasaio con lo stesso fango modella i vasi, che servono per uso nobile e quelli per uso contrario, tutti allo stesso modo. Il loro uso lo giudica colui che lavora l'argilla. Sapienza 15:7. Lo troviamo in Siracide 33:16 e in particolare in Isaia 45:9-10. Guai a coloro che contendono con colui che li ha formati. Guai al vaso che contesta il vasaio. Forse che l'argilla dice a chi le dà forma: che cosa hai fatto? La tua opera è inconsistente? E Paolo conclude, versetti 22-24 rispondendo alla domanda iniziale sulla supposta ingiustizia di Dio, Dio non è ingiusto verso chi lo avversa, verso chi ha il cuore indurito, perché supporta con misericordia chi meriterebbe la sua collera. Come aveva già detto al capitolo 2 dei Romani, versetto 4, per condurli a penitenza. Secondo, per versetto 23, far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia. E qui Paolo cita un passo di un libretto rabbinico, il Pirkei Avot, la saggezza dei padri, i detti dei padri, libretto che contiene sentenze dei vecchi rabbi di Israele dal 100 a.C. ai tempi di Paolo. Dice: tutto ciò che il santo, benedetto egli sia, ha creato nel mondo che è suo, non lo ha creato altro che per la ricchezza della sua gloria. Come detto in Isaia 43:7, tutto ciò che porta il mio nome l'ho creato, formato e infine compiuto per la mia gloria. E Paolo conclude, versetto 24, nella opposizione dei giudei si attua il disegno divino di misericordia verso i pagani. I vasi di misericordia sono i cristiani, scelti tra i pagani e i giudei. I versetti 25 e 29 sono un altro collage di citazioni, una da Osea, che si riferisce ai pagani chiamati a essere popolo di Dio, e due brani di Isaia che parlano del resto di Israele che rimane fedele e si riferiscono ai giudei convertiti al cristianesimo. Paolo, per citare Osea, doveva conoscere il racconto midrascico della sua vocazione che ci può illuminare. Il Signore disse a Osea: cosa devo fare con il mio popolo che non mi obbedisce? Rispose Osea: Signore del mondo, il mondo intero appartiene a te, scambiali con un altro popolo. Allora il santo disse ad Osea: prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituta. Poi pensò per metterlo alla prova, poi gli dirò di cacciarli via. Se li caccerà via, anch'io mi libererò immediatamente di Israele. Dopo che la prostituta ebbe dato ad Osea due figli maschi e una femmina, Dio gli disse: caccialli tutti via. Osea rispose: Signore del mondo, io ho dei figli da lei, come posso divorziare e poi cacciarli via? Dio allora disse: se tu non puoi ripudiare tua moglie, che è prostituta, né abbandonare i figli, dei quali non sai se siano figli tuoi o di un altro, quantomeno posso separarmi io da Israele, dai figli dei miei fedeli, Abramo, Isacco e Giacobbe, e scambiarli con un altro popolo? Allora Osea scrisse, ed è quello che cita Paolo: chiamerò popolo mio quello che non era mio popolo, mia amata quella che non era mia amata. E un giorno i figli di Israele saranno numerosi come la sabbia del mare, che Paolo cita. Quindi Paolo riprende questi versetti di Osea, unendoli, versetto 27, alla citazione di Isaia 10:22-23. Nonostante i figli di Israele siano numerosi come sabbia, solo un resto si salverà. Questo resto, versetti 30-33, sono i pagani che, versetto 30, hanno ricevuto la giustizia che deriva dalla fede. Versetto 31, mentre Israele, che continua a confidare nelle opere che derivano dalla Torah, non raggiunse lo scopo della Torah. Versetto 32, perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le opere, e urtarono contro la pietra d'inciampo. Quindi Paolo conclude il capitolo fondendo due testi di Isaia, Isaia 8:14 con 28:16, la pietra fondamento del Tempio di Gerusalemme, quindi la base del culto, con il nuovo culto che è Gesù. Chi non crede in lui cade, inciampa. Chi crede non sarà deluso. Capitolo 10, primi 4 versetti. Paolo ritorna sul suo dolore interiore, l'incredulità di Israele. È un invito a tutti noi di imitarlo, a desiderare con tutto il cuore la loro conversione, pregare Dio per la loro salvezza. Versetto 2, io infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Conoscenza di che? Conoscenza delle scritture. Cioè non hanno compreso nel loro interpretare la scrittura il disegno di Dio in Cristo Gesù. Qui Paolo sta descrivendo se stesso prima della conversione. Perché in Atti 22,3 dice: io ero pieno di zelo per Dio, come voi oggi. E qui dice: gli ebrei sono pieni dello zelo per Dio. Ero un persecutore, dice in 1 Timoteo 1,13, un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, cioè per una non retta conoscenza della scrittura. Allora, se il Signore ha convertito lui, che era un ebreo zelante, che era un conoscitore della Torah, ed è questa la tesi dei capitoli 10 e 11, la stessa cosa non potrà accadere al popolo dell'Alleanza? L'incontro con Cristo per Paolo è culminato col suo desiderio di comprendere veramente la scrittura, ma anche con le preghiere dei cristiani di Damasco, guidati da Anania per la sua conversione e per la sua salvezza. E lo stesso fa Paolo ora con i Romani, ma con ognuno di noi, invitandoci a desiderare che gli ebrei leggano la scrittura in Cristo, a pregare perché, versetto 3, si sottomettano alla giustizia di Dio, cioè si sottomettano al suo amore misericordioso, che non è un bene da conquistare con chissà quali sforzi, ma versetto 4, è un dono da ricevere mediante la fede in Gesù. Tant'è che lo stesso Paolo ha avuto in dono la fede, non ha dovuto star lì a studiare chissà quanto, a sforzarsi, ha avuto la fede come dono gratuito. Ecco che allora versetti 5-13 troviamo un raffronto tra la giustizia che viene dalla Torah, dalla legge, e quella che viene dalla fede. La prima è riduttiva. Paolo cita Levitico 18,15: l'uomo che la osserva vivrà per essa, cioè vive per la legge. La seconda ti fa vivere per Cristo. La prima, vivere secondo la legge, si esprime in atti esteriori, e Paolo, che è un fariseo, li conosce bene, gli atti esteriori con cui il Vangelo abbiamo continuamente esempi contro cui Gesù parlava. La seconda, la vita in Cristo, si imprime nel cuore e ti cambia la vita. Paolo cita Deuteronomio 30,12. Diceva così il grande rabbi Paolo De Benedetti, che da poco è nel seno di Abramo. Preghiamo anche per lui e ricordiamocelo questa sera. Commentava: quando lo scrittore deuteronomico riflette sulla storia di Israele, mette in bocca a Mosè queste parole, Deuteronomio 4,7-8. Qual è la nazione così grande cui Dio è così vicino ogni volta che lo invochiamo? E qual è la nazione così grande che abbia leggi e precetti giusti come tutta la Torah che io oggi ti propongo? Dice De Benedetti. Egli ravvisa in sostanza alla radice di questa storia una condizione di misericordia che per lui consiste in due privilegi: il Dio vicino e la legge vicina. Dice infatti più avanti, Deuteronomio 30, 11, 14, il brano citato da Paolo: questi comandamenti che io ti do non sono infatti così alti che tu non possa comprenderli, né così lontani che tu debba cercarli. Non sono nel cielo da dover dire chi salirà per noi nel cielo e ce li porterà, ce li farà conoscere. Questa parola invece è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Dice De Benedetti: la maledizione della legge è dunque il dramma del peccatore che non può compiere ciò che Dio gli ha dato, e la liberazione è nient'altro che quella parola pronunciante la legge che si fa persona per venirla ad eseguire, quella persona che San Paolo con profondo spirito biblico chiama il sì di Dio, cioè Gesù. Col versetto 13 Paolo chiude il ragionamento ricordando che la salvezza che viene dal Signore Gesù è universale. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti. Cita Gioele 2,32: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvo. Versetti 14-21. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? La fede in Gesù Cristo, per cui viene riconosciuto e invocato come Signore, la profezia di Gioele del versetto 13, è resa possibile dalla predicazione, innanzitutto degli Apostoli. L'annuncio, la parola, è lo strumento necessario per portare alla fede. Ma la parola, per dare frutto, deve essere ascoltata, deve trovare accoglienza nel cuore, deve smuovere le viscere. Versetto 17: dunque la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Paolo usa la parola acoè, ascolto, facendo un gioco di parole col versetto 16. Non tutti hanno obbedito, ipacoè, al Vangelo. Ascoltare, obbedire. Ma in filigrana abbiamo un semitismo. Paolo rimanda al concetto dello Shema Israel, ascolta Israele, che è la professione di fede che ogni ebreo pronuncia nella preghiera quotidiana tre volte al giorno. Shema, ascolta, ma il verbo Shema vuol dire anche obbedire, vuol dire anche mettere in pratica. Ascolta la parola di Dio, Dabar Hashem, quella ascoltata sul Sinai. Ora la nuova Dabar, la nuova parola è il Vangelo, è parola di Cristo. È il nome Shem, Dio, da cui la parola scaturisce, è quello di Gesù Signore. Ecco che allora Paolo ritorna al quesito fondamentale. Il popolo dell'ascolto, il popolo dello Shema. Versetto 18, io domando, forse non hanno ascoltato? Versetto 19, domando ancora, forse Israele non ha compreso? E cita Deuteronomio 32, 21, per primo Mosè dice, vi renderò gelosi, susciterò il vostro sdegno verso una nazione senza intelligenza. Questo senza intelligenza non vuol dire che sono scemi, eh? Significa che adorano gli idoli, sono incapaci di scoprire l'unicità di Dio. E versetto 20, Isaia poi osa aggiungere, sono stato trovato da quelli che non mi cercano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Quindi la gelosia e lo sdegno di Israele indurrà il popolo di Dio a riprendere il posto d'onore, dice Cipriani, loro assegnato dall'amore di Dio. La missione e l'ascolto sono al centro di questi versetti. La fede viene dall'ascolto. Scriveva Lutero, la fede viene da ciò che si ode. Per questo il primo compito del cristiano è la trasmissione, l'insegnamento, la traditio fidei. Deuteronomio 4,9 dice: insegnerai questa Torah ai tuoi figli. Deuteronomio 11,19: insegnerete queste mie parole ai vostri figli. Salmo 22: si parlerà del Signore alla generazione che viene. Prima Corinti 11,23: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Luca 1,1,2: gli avvenimenti successi tra di noi ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola. Il primo dovere di un genitore ebreo verso i figli è l'insegnamento della Torah. Non c'è il catechismo nell'ebraismo, non c'è l'ora di religione. La fede si apprende, si vive in casa. È ammesso al bar mitzvah, la cerimonia in cui a 13 anni un giovane entra a far parte della comunità, diciamo come la nostra cresima, solo colui che supera alcuni esami sulla conoscenza dell'ebraismo e sulla Sacra Scrittura. E sono esami molto seri, molto approfonditi. Mica i disegnini che facciamo fare noi ai nostri bambini al catechismo, che poi arrivano a scuola, e io come insegnante di religione lo posso dire, non sanno assolutamente un tubo, né dell'Antico Testamento, ma neanche del Nuovo, non sanno assolutamente niente, sono a digiuno di tutto, è una tabula rasa. Allora dov'è il catechismo? Dove sono le famiglie? Ciascuno riceve la fede in casa, genitori, nonni. Quando Dio si rivela a Mosè, pastore di pecore in Madian, sul Sinai, gli dice: io sono il Dio di tuo padre, cioè di cui hai ascoltato da tuo padre, che ti ha raccontato tuo padre. Se noi oggi crediamo, possiamo ripetere e pregare le parole del Salmo 44. Dio, i nostri padri ci hanno raccontato le opere che hai compiuto ai loro giorni. E noi raccontiamo ai nostri figli le opere belle che Dio ha compiuto nella nostra vita. Sono i genitori che insegnano a pregare, che ti portano in sinagoga, in chiesa, che vivono nella preghiera il desco di casa e che dovrebbero testimoniare con le opere la propria fede. E pia illusione? Idealismo da sognatori? Utopia postconciliare? No, è il Vangelo, è l'orgoglio del nostro credo, è la missione che Paolo ci lascia. 1 Corinti 9,16: è un dovere per me predicare il Vangelo. Guai a me se non predicassi. Capitolo 11, primi 6 versetti. Io domando dunque: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Non sia mai. La CEI traduce impossibile, ma il testo dice non sia mai. Versetto 2: Dio non ha ripudiato il suo popolo che egli ha scelto fin dalla Genesi, fin dalla creazione. Qui Paolo cita a modo suo due versetti dell'Antico Testamento. Primo Samuele 12,22: certo il Signore non abbandonerà il suo popolo a causa del suo grande nome, perché il Signore ha deciso di fare di voi il suo popolo. È un Samuele vecchio che fa il suo discorso da Dio e rimprovera Israele di aver scelto un re come guida al posto del Signore. Ma nonostante questo, Dio resta fedele all'alleanza. E Paolo cita Salmo 94,14: poiché il Signore non respinge il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Paolo ha questa certezza anche perché conosce bene il commento rabbinico alla Genesi, in cui si sostiene che Dio, prima di creare il mondo, creò e pose presso di sé il Messia, la Torah ed Israele. Segue il ricordo del profeta Elia perseguitato in Israele, che chiede aiuto a Dio convinto di essere rimasto il solo fedele all'alleanza. Primo libro dei Re, capitolo 19. E riporta in questo capitolo la risposta che Dio dà sia al profeta, ma adesso la sta dando a Paolo stesso. Non sei solo, mi sono riservato 7.000 uomini che non sono idolatri ma veri credenti. Anche oggi, commenta Paolo, versetto 5, sussiste un resto per elezione della grazia. Chi è questo resto che deve la propria presenza alla grazia ed è il segno che Dio non ha abbandonato Israele? Sono gli israeliti convertiti al cristianesimo. Come i 7.000 di Elia rappresentavano il vero Israele che non si era corrotto e su di loro restava l'elezione a figli di alleanza, così oggi questa elezione, questo essere il vero Israele, è riservato a coloro che hanno abbracciato Gesù come Messia. Quindi esiste al tempo di Paolo il resto benedetto di Israele che continua ad essere Israele. Versetti 7-15, il senso di questi versetti è nella seconda parte del versetto 11. A causa della loro caduta, che brutta traduzione, il greco dice paraptoma, che non vuol dire caduta, vuol dire passo falso, vuol dire incomprensione. Quindi a causa della loro incomprensione, del loro passo falso, la salvezza è giunta ai gentili. La salvezza è ciò che doveva portare il Messia ai giudei ed era ciò che Israele era chiamato a cercare. Ecco perché Paolo, versetto 7, inizia in questo modo questa sottosezione. Che dire dunque? Ciò che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre è stato donato ai pagani e al piccolo resto di giudeo-cristiani, che sono, versetto 7, gli eletti. Israele doveva cercare il Messia, scoprirlo, attenderlo, leggere i segni del suo avvento. Per questo una corrente rabbinico-farisaica indica nella sapienza, nella parola di Dio, il Messia stesso. Scrivono i rabbi: con la sapienza la parola di Dio creò e portò a compimento il cielo e la terra. Alla fine dei tempi la sapienza con la parola risusciterà i morti. La sapienza era l'architetto dell'economia salvifica di Dio. Sapienza 9: tutto è creato con la tua parola, con la tua sapienza hai creato l'uomo. Proverbi 8: il Signore mi ha costituito quale principio della sua via, dice la sapienza, quale prima delle sue opere da sempre. Io stavo accanto a lui come architetto. Nel libro apocrifo ebraico di Enoch si dice: nel figlio dell'uomo abita lo spirito di sapienza. Egli siederà sul trono e tutti i segreti della sapienza usciranno dalla sua bocca. Allora, per questa corrente farisaica, il Messia è la sapienza incarnata, è la parola di Dio stesso scesa in terra. La parola, il Logos, è la salvezza. Ma dicono i rabbi: se la sapienza, la parola, è il Messia incarnato, abbiamo già avuto una prima incarnazione di questo Messia, che è avvenuta quando è stata donata la Torah, la parola data a Israele. Dice di nuovo il testo, Pirkei Avot, i detti dei padri: la Torah è il prezioso strumento con cui il mondo fu creato. E Genesi Rabbà dice: così anche il santo, benedetto egli sia, prima guardò nella Torah e soltanto dopo creò il mondo. Perciò la Torah dice: con il principio Dio creò cielo e terra. Ma principio si riferisce alla Torah, di cui si legge in Proverbi 8: il Signore mi ha costituito quale principio della sua via. Per cui si deve leggere: con la Torah Dio creò il cielo e la terra. Quindi la Torah è il Messia, è la prima incarnazione del Messia, secondo questa corrente. Ecco che Paolo, citando Isaia 29,10 e Deuteronomio 29,3 al versetto 8, sottolinea la cecità di Israele, che cerca il Messia nella Torah, ma non lo vede. Lo cerca nella sapienza, ma non lo coglie. La salvezza viene da Gesù, non dalla legge. Versetto 12, la loro caduta, la loro errata comprensione, è stata ricchezza per il mondo e il loro assottigliamento. Qui la Bibbia CEI, versetto 12, traduce fallimento, ma è un altro errore, perché il greco etema significa diminuzione, non fallimento. Quindi il loro assottigliamento è ricchezza per i gentili, quanto maggiormente sarà la loro pienezza. La Bibbia CEI dice la loro totalità, ma qui Paolo usa la parola pleroma, che vuol dire il tutto, la pienezza, la completezza, capite? Il tutto. Questo è l'argomento conclusivo di Paolo sul mistero di Israele. La cecità nel leggere la scrittura, l'assottigliarsi degli ebrei veramente credenti, cioè il piccolo resto che crede in Gesù, ha già portato tanti frutti di bene. Allora, cosa succederà quando la loro pienezza, il pleroma, tutto l'Israele si convertirà? Per questo continua versetto 15: se infatti il loro essere messi in disparte fu causa di riconciliazione per il mondo, che cosa sarà mai la loro riassunzione, riammissione, se non una vita dai morti? E qui i commentatori si dividono in due scuole. La prima, la conversione di Israele sarà un prodigio così grande quanto lo fu la risurrezione di Gesù dai morti. Il ritorno di Israele sarà una vera risurrezione spirituale. L'altra tesi, la conversione di Israele porterà alla riconciliazione finale, universale, alla salvezza messianica e scatologica, porterà alla fine dei tempi. Versetti 16-24, Paolo fa un duplice paragone di richiamo biblico. Se la primizia è santa, lo è anche l'impasto della pasta. Qui si allude a Numeri 15-18-21. Dalle primizie della vostra pasta preleverete una focaccia come contributo. Darete le primizie, cioè queste focacce, al Signore di generazione in generazione. Paolo dice: Israele è la primizia santa che rende santa tutta la pasta, che sono i gentili, che siamo noi. Secondo paragone, l'ulivo, non quello di Prodi, e neanche l'ulivo 04 di Gargamella Bersani, ma le raffigurazioni di Israele come l'ulivo di Dio. Geremia 11, 15, 17 diceva: ulivo verde e maestoso era il nome che il Signore ti aveva dato. Con grande strepito sono date al fuoco le tue foglie e i suoi rami sono bruciati. Il Signore che ti ha piantato annuncia la sventura contro di te. Dice il Talmud: perché Israele è stato paragonato ad un olivo? Per insegnare che, come l'ulivo non perde le foglie né d'estate né d'inverno, così Israele non cesserà mai di esistere, né in questo mondo né nel mondo a venire. Israele, dice Paolo, è l'ulivo buono, i gentili sono l'ulivo selvatico, versetto 17, innestato tra i rami restanti dell'olivo, per avere parte con coloro alla ricchezza, cioè con loro alla ricchezza della radice. Versetto 18, non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Quindi i gentili possono diventare santi solo se innestati sul tronco israelitico. Non sono loro a dare qualcosa, dice Cipriano, ma tutto ricevono dagli ebrei. Quindi non c'è motivo per, versetto 20, insuperbirsi, ma per avere timore. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, tantomeno risparmierà i rami selvatici, inseriti nel tronco, versetto 21, qualora questi non si reggano in piedi per la fede, versetto 20. E qui Paolo cita Isaia 7,9, se non crederete non avrete stabilità. La fede è il dono di Dio, versetto 22, della bontà di Dio, a condizione però che tu rimanga fedele a questa bontà. Il gentile convertito a Gesù per la misericordia di Dio, se perde la fede non è più nulla, versetto 22, verrai tagliato via. Il giudeo che non crede in Gesù continua a rimanere come radice nell'autentico ulivo di Dio, ma versetto 23, Dio ha infatti il potere di innestarli di nuovo. San Paolo è un grande rabbi, ma qui nella parabola dell'olivo dimostra di non essere ferrato in agricoltura, perché capovolge quello che è il naturale procedimento usato nella coltura delle piante. L'innesto avviene mediante l'inserzione della pianta buona domestica sul tronco selvatico e non, come dice Paolo, il contrario. Ma quello che conta allora come oggi è l'intenzione di Paolo di sradicare dalla mente di noi cristiani provenienti dai gentili ogni presunzione e disprezzo nei riguardi dei nostri fratelli maggiori nella fede. Un ultimo spunto su questa piccola parte, su questa parte, versetto 19. I doni e la chiamata di Dio, dice Paolo, sono irrevocabili. Questo lo dice per Israele. Ma questo è anche ciò che ci garantisce che le nostre infedeltà non causeranno mai un rigetto collettivo definitivo da parte di Dio. Se avesse rigettato il popolo della prima alleanza, perché non sarebbe tentato ora, è stato tentato più di una volta nel corso della storia, di rigettare il popolo cristiano, sovente così poco fedele al Vangelo, per ripartire da zero con un altro gruppo? Questa è la miglior risposta alle sette che pretendono di essere finalmente il gruppo dei puri, dal momento che gli altri cristiani avrebbero tradito e sarebbero dunque rigettati. Quello che valeva per Israele vale anche per noi. Dobbiamo ringraziare la fedeltà di Dio che non avendo abbandonato Israele allora, non può abbandonare noi oggi, nonostante le nostre infedeltà. Versetti finali, 25-32 del Midrash di Rabbi Paolo, allora, versetto 26, tutto Israele sarà salvato. Quando? Versetto 25, fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti, il pleroma, la pienezza dei gentili, letteralmente. A riprova di ciò, il buon Rabbi Paolo cita molto liberamente due profeti, Isaia e Geremia, unendo le loro parole. Isaia 59, 20, 21, un Redentore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe convertiti dall'apostasia, Quanto a me, dice il Signore, ecco la mia alleanza con loro. Poi prende Isaia 27:6-9. Nei giorni che verranno Giacobbe metterà radici, Israele fiorirà e germoglierà, riempirà il mondo di frutti. Proprio così, in questo modo, sarà espiata l'iniquità di Giacobbe. Questo sarà il frutto per la rimozione dei suoi peccati. Geremia 31, 33, 34, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Io perdonerò la loro iniquità, perdonerò i loro peccati. Questa idea che Israele si convertirà alla fine dei tempi non è un'invenzione di San Paolo, eh? La troviamo già nei Vangeli. Matteo 23, 37, 39, mentre Gesù, quando Gesù incontra le donne, dice: Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia, ecco la vostra casa sarà lasciata deserta. Gesù cita Geremia 12:7 e Geremia 22:5. Non mi rivedrete più fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi già Gesù accenna che prima o poi Israele lo scoprirà come il benedetto. Poi Matteo 24:14. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato a tutto il mondo, testimoniato a tutti i popoli, e allora verrà la fine. E lo stesso in Luca 13, 34 e Luca 21, 24, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, fino a che non siano completati i tempi delle nazioni, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire. Quindi prima si devono convertire tutte le nazioni, e allora mancherà una sola nazione all'appello, Israele, che quindi si converterà. E per Paolo questa è una certezza. Per Paolo, come per Coelet, esistono due momenti, due tempi, versetti 30 e 31. Un tempo in cui Israele era fedele e i gentili nella disubbidienza, e un tempo in cui i gentili sono fedeli e a disubbidire Israele. Ma, profetizza Paolo, ci sarà un terzo tempo in cui tutti i popoli, ogni nazione vivrà nella fedeltà al mistero di Dio. Versetto 32, Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, chi prima e chi dopo, per essere misericordioso verso tutti. La terza parte, versetti 33-36 del capitolo 11, l'avevamo chiamata inno alla sapienza di Dio. Anche qui Paolo fa un collage di brani dell'Antico Testamento. Isaia 40:13-14, chi ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere lo ha istruito? A chi ha chiesto di consigliarlo, di insegnargli la conoscenza? Isaia 40:28, la sua intelligenza è inscrutabile. Geremia 23:18, ma chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi l'ha visto? Chi ha udito la sua parola? Alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente. Giobbe 15:8, hai tu avuto accesso ai segreti consigli di Dio? Ti sei appropriato tu solo della sapienza. Siracide 42:21, il Signore non ha bisogno di alcun consigliere. Sotto traccia Paolo ci indica il mistero insondabile del piano salvifico di Dio verso ogni uomo. Le sue vie, versetto 33, inaccessibili vie e giudizi inscrutabili. Perché, versetto 36, tutte le cose iniziano da Lui, a Lui sono orientate e a Lui devono tornare. E allora, con questa meravigliosa dossologia, l'Apostolo conclude la parte dogmatica della lettera ai Romani, invitandoci a lodare Dio. Versetto 36, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Vi faccio solo in un minuto una ripresa di questo argomento sugli ebrei, perché nel 1965, il 28 ottobre, voi sapete, uscì Nostra Aetate, uno dei documenti più importanti del Concilio, in che anno? Nel 65, 28 ottobre, no? Che al numero 4 dice: scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Per questo la Chiesa non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è indegnato di stringere l'antica alleanza e che si nutre dalla radice dell'ulivo buono, su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvaggio, che sono i gentili. La Chiesa crede infatti che Cristo, nostra pace, ha riconciliato ebrei e gentili per mezzo della sua croce e che dei due ha fatto una sola cosa in se stesso. Tuttavia, secondo l'Apostolo Paolo, gli ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento. Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il giorno che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla. Questo è tratto dal profeta Sofonia, capitolo 3, versetto 9. E per concludere, proprio il 13 aprile del 1986, il discorso di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma. I cristiani devono sentirsi fratelli di tutti gli uomini. Quest'obbligo vale ancora di più quando si trovano di fronte a coloro che appartengono al popolo ebraico. Chiunque incontra Gesù Cristo incontra l'ebraismo. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessun'altra religione. Voi siete i nostri fratelli prediletti e, in un certo modo, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.
Grazie. Chiedere solo una cosa. Queste opere qui a cui si riferisce Paolo, cioè Israele non si fondava sulla fede ma sulle opere del... Non sono le opere che dice Giacomo, che la fede senza le opere è morta. Quelle là sono le opere di carità, no?
Esatto. Lui sta parlando della Torah,
dell'osservanza, no? Esatto. Della legge.
E sta controbattendo, no? A chi probabilmente gli contesta, ma mettere in pratica le opere che la vecchia legge di Israele è merito.
Sì.
E San Paolo dice no, perché c'è un modo di metterle in opera con il cuore e un modo di metterla in opera per legalismo.
Sì.
La Torah invita al legalismo, al farsi vedere, farsi ammirare ed è presente, no? Paolo è stato un fariseo, ha vissuto sulla sua pelle queste cose, no?
Sì.
E un'altra cosa invece è le opere che nascono dall'amore, sì, dal cuore. Quindi
c'è da chiedersi una cosa: ma come ha fatto, dopo questi capitoli di Paolo, a nascere nella Chiesa l'antisemitismo? Cioè, è proprio
ma ci sono tantissimi altri brani del Nuovo Testamento in cui la colpa degli ebrei nell'uccisione di Gesù è molto molto sottolineata. E poi perché la lettera ai Romani era molto ma molto meno conosciuta all'interno della Chiesa rispetto ai Vangeli. In fondo, se ci pensiamo, fino al Concilio Vaticano II, la conoscenza delle scritture all'interno del mondo cristiano ma anche nel mondo protestante era minima. Si sentivano i Vangeli, le letture a messa erano in lingua straniera, in latino, non lo conosceva nessuno, e i commentatori potevano far dire a quei brani tutto quello che gli passava per la testa a loro, tanto nessuno comprendeva e nessuno capiva. Okay? Quindi i Vangeli si conoscevano. Il Vangelo del popolo, e questo a volte ce lo dimentichiamo, ma il Vangelo del popolo fino al Vaticano II non era il libro. Il Vangelo del popolo erano i quadri, no? Nelle chiese più vecchie, più antiche, no? Avete presente, è tutto tappezzato di quadri, Antico Testamento, Nuovo Testamento. Ed era lì che la gente conosceva le scritture. Ma la lettera ai Romani nei quadri non c'è.
Ma anche no? Adesso che si leggono solo dei brani così, se uno non li mette in tutto questo,
infatti,
non si capisce.
Questo. Quindi ha avuto buon gioco più la parte anti-ebraica all'interno del cristianesimo che la parte paolina di grandissima apertura e misericordia verso il popolo ebraico. Purtroppo una lettura antisemita molto molto forte che nasce diciamo dalla fine del 1800, dal caso Dreyfus in avanti, no? Ma già era molto vivo, in fondo pensate, la parola ghetto è una parola italiana, o meglio veneziana, era il nome che veniva dato al luogo dove erano rinchiusi gli ebrei, nella Giudecca. La Giudecca a Venezia era il luogo, è il ghetto, e il ghetto era proprio il luogo dove stavano dentro. Al pomeriggio, quando il sole calava, si chiudevano i cancelli, le cancellate, gli ebrei non potevano uscire fino al mattino che riaprivano. San Salvario era il quartiere, era il ghetto ebraico di Torino, no?
Sì.
E anche a Torino c'erano le cancellate, si richiudevano gli ebrei e poi uscivano fuori per andare a lavorare, no? E il fatto che tutte le case che si trovano, cioè la maggior parte delle case antiche che si trovano in San Salvario sono tutte case di ringhiera, le più antiche, le più vecchie, erano costruite apposta in maniera che si potesse vedere ciò che c'era dentro, no? Si potesse entrare, si potesse improvvisamente fare un'incursione passando da barriera in barriera, no? Da questi enormi terrazzini che in qualche modo permettevano alle persone di assalire gli ebrei all'interno dei ghetti, all'interno delle Giudecche, no? E quest'oggi è andata avanti, poi vabbè, Hitler, Stalin, eccetera, hanno portato al massimo questo, no? Buonanotte.
Grazie.
Buonanotte a tutti.
Sei come il barocco.